E ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, come sapete, stasera e probabilmente anche la prossima, l'inizio del nuovo anno delle nostre letture bibliche saranno dedicate a Giona, uno dei 12 profeti minori, cosiddetti profeti minori. Questo minore non è legato di per sé a un giudizio sul messaggio dei profeti, ma piuttosto su anche le proporzioni quantitative, cioè nel senso che appunto anche i libri di Isaia, di Geremia, di Ezechiele sono dei libri molto corposi, i libri dei profeti minori sono anche molto piccoli. Come vedremo stasera, il nostro libro è appena 4 capitoli. Come introduzione alla nostra lettura voglio leggervi una breve introduzione che c'è in questo testo, che è un testo per ragazzi e adulti, che è Le grandi storie della Bibbia di Frédéric Boyer e Serge Bloch, che sono alcuni testi ripresi e ridetti in maniera poetica appunto dell'Antico Testamento. E allora c'è un piccolo scritto su Giona, ve lo leggo così, proprio come introduzione alla nostra lettura. Ecco la storia di un piccolo profeta depresso, la storia di un rovescio di fortuna, Yarad in ebraico, un susseguirsi di cadute, verso la città di Giaffa, nella stiva della nave, nel sonno, nel ventre di un pesce, negli abissi della disperazione. Storia raccontata probabilmente al tempo dell'esilio. Questo profeta non conosce che un'unica missione: andare a parlare a non ebrei, a Ninive, capitale della Siria, la nemica di Israele. Chi fu Giona? Presso gli ebrei la sua storia è raccontata nel giorno di Yom Kippur, a fine giornata, quando i fedeli pregano l'Eterno per chiedere il perdono. Di quale perdono si tratta? Quello che Giona non vuole concedere ai nemici del suo popolo, oppure il perdono di Giona per se stesso, quello che egli non vuole ricevere? Giona è un profeta frustrato, secondo le parole di Elie Wiesel. Se egli non ubbidisce subito a Dio, è perché dubita che sia possibile accordare il perdono a un criminale e a un nemico. La posta in gioco in questo piccolo racconto è il pentimento, il ribaltamento, la teshua. Secondo il destino del malvagio, così il destino del malvagio non si compie mai. Una tragedia per il giusto. Del resto nel Midrash Giona è definito un vero giusto, una delle rare persone entrate da vive nel paradiso. Secondo un'antica tradizione ebraica, è per amore del suo popolo che Giona avrebbe deciso di non andare a Ninive. Temeva che la conversione dei suoi abitanti si trasformasse in un motivo di condanna contro Israele. Egli deve quindi affrontare il proprio lamento, la propria frustrazione. Viene ingoiato da un grosso pesce, dentro il quale egli si eleva alla preghiera e una specie di introspezione. Il profeta passa attraverso una notte della fede, cosa che conferma le parole del salmo di supplica che egli pronuncia in quelle profondità. Non deve forse capire che cosa significa amare? Il problema teologico di Giona è quello della sua depressione. Giona è incapace di accettare gli effetti del perdono. Non riesce a uscire da se stesso. D'altronde la reazione degli abitanti di Ninive e del loro re è senza precedenti in tutta la Bibbia ebraica, e anche quella di Giona è del tutto sorprendente. In questa storia commovente e strana si manifesta la grandezza della compassione. Preoccuparsi per la vita dell'altro, del colpevole, di colui che non conosce né la sua destra né la sua sinistra. Ecco, mi piaceva leggere questo breve testo per introdurci alla nostra lettura, no? Che appunto penso che più o meno un po' tutti conosciamo, almeno nelle linee principali, questa storiella, ma la vedremo, la leggeremo, e che appunto è una storiella, cioè è messa nei, questo librettino è messo nei 12 profeti minori, ma in realtà appunto leggendo, vedremo già subito, ci renderemo conto che è piuttosto un racconto sapienziale, cioè un racconto costruito ad hoc per dire qualcosa che stava a cuore al suo autore e che fra l'altro per noi rimane sconosciuto e che verrà appunto come dire, appiccicato a un profeta di cui noi troviamo veramente nei testi più antichi menzione. Cioè nel profeta Giona, il profeta Giona si parla nel secondo libro dei re, dove si parla appunto di Giona, figlio di Amittai, profeta, di cui però non sappiamo molto, molto di più. Allora, qualche indicazione ancora di contesto per cercare di collocare questo libro. E dobbiamo ricordare quello che sappiamo già, però va bene ridirlo, cioè la data del 587 a.C., che nella storia ebraica e biblica è una data fondamentale, perché è la data della caduta di Gerusalemme. L'impero neobabilonese con Nabucodonosor prende la città e la devastazione del paese, la distruzione del tempio, parte della popolazione verrà deportata, non tutta la popolazione, cioè naturalmente tutte quelle persone che potevano essere utili nel grande impero e a Babilonia. L'impero babilonese cadrà più o meno 40 anni dopo ad opera di Ciro il Grande, di cui c'è ancora la tomba. La tomba di Ciro il Grande si trova in Iran e non ci sono, è vuota, è stata depredata già in tempi antichi, ma c'è ancora questo mausoleo di questo grande re dei Medi e dei Persiani. Pensate che si racconta che Alessandro Magno rimarrà lì in contemplazione, no? Per dire come questo personaggio era famoso anche nell'antichità. E Ciro inaugura una nuova politica, che non era quella appunto dei babilonesi, ma una politica nei confronti delle popolazioni deportate di tolleranza, per cui permette, questo è storico, abbiamo anche dei reperti che ci dicono di questo, permette il ritorno delle popolazioni nelle loro terre d'origine, attenzione, all'interno del grande impero persiano, quindi non è che uno che libera, cioè all'interno del grande impero persiano permette però che le popolazioni possano tornare. Ora, comincia il ritorno, non tutti ritornano, nel senso che i figli dei deportati, lì a Babilonia non è stata soltanto un tempo di, come dire, di povertà, di schiavitù, eccetera, ma nel senso che ci sono stati diversi che hanno fatto fortuna, che si sono inseriti, che ormai vivono, lavorano lì e che quindi non tornano più. E non so se si può dire storicamente questo, ma ancora adesso, nel senso che sono ancora in linea con quelli antichi, ma ancora oggi in Iran c'è una comunità ebraica di un 20.000 persone, di ebrei che vivono in Iran. E in Iran c'è anche un santuario ebraico, il santuario della regina Esther, che è un personaggio letterario, però c'è un santuario con anche il cenotafio della regina Esther. E allora, però molti ritornano. Il ritorno delle persone che appunto, pensate, no, i figli dei deportati che sono cresciuti nell'ascoltare i racconti dei padri che parlavano delle terre, no, delle loro case, del tempio, eccetera, tornano con tanto desiderio. La situazione però si rivela subito problematica. Perché? Perché per esempio nel luogo dove era la casa di mio padre ci trovo un'altra famiglia, sono passati 50 anni e in quella casa ci sono altri. E fra l'altro la popolazione che vive lì non è soltanto ebraica, ma si è unita ad altre popolazioni che i babilonesi avevano deportato al posto delle popolazioni ebraiche, poi anche migrazioni, eccetera, eccetera. Allora, vengono mandati anche dall'imperatore persiano dei funzionari insieme a dei sacerdoti per ricostruire, e di questo noi abbiamo notizia nel libro di Neemia e nel libro di Esdra. E che cosa succede? Che questa ricostruzione, questa resurrezione della comunità dei giudei cade anche nella tentazione di una ritornare, proprio per ricreare l'identità, ritornare alle tradizioni antiche, però in una maniera anche un po' escludente, cioè nel senso che, per esempio, nel libro di Neemia si dice che al capitolo 13, versetto 1-3, si dice che l'ammonita e il moabita non dovevano far parte della comunità del Signore. In quel giorno si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè e vi si trovò scritto che l'ammonita e il moabita non dovevano mai entrare nella comunità di Dio. E effettivamente c'è scritto così, nel libro del Deuteronomio c'è scritto che il moabita e l'ammonita non entreranno a far parte del popolo di Dio. Perché c'è scritto questo? Perché nei racconti, no, dell'Esodo e poi dell'entrata nella terra ci saranno degli scontri, il popolo di Dio passerà attraverso quello che è la Giordania adesso ed entrerà poi da est secondo il racconto biblico, no? E quindi in questo viaggio ci saranno degli scontri con delle popolazioni moabite e ammonite. Allora la reazione è quella di dire: bene, allora questi non entreranno mai a far parte del popolo di Dio. Allora, questo è scritto nel Deuteronomio, ricordate che poi noi troveremo una narrazione, un libretto, che fra l'altro anche qui abbiamo letto qualche anno fa, in cui diciamo la protagonista positiva di questo libro è una moabita, vi ricordate? Ruth, che fra l'altro entrerà a far parte della discendenza di Gesù, perché da lei poi verrà Davide, Boaz, eccetera, fino a Davide, da Davide, eccetera. Allora, e poi questo, ancora, allora, quando ebbero udito la legge, separarono da Israele tutti gli stranieri. Quando sentirono questo, separarono, in quei giorni, scusate ancora, capitolo 13, versetto 23, si dice, sempre Neemia, vidi anche che alcuni giudei si erano ammogliati con donne di Ashdod e di Ammon e di Moab. La metà dei loro figli parlava l'asdodeo. Nessuno di loro sapeva parlare giudaico, ma solo la lingua di un popolo o dell'altro. Vedete, dovendo ricostruire un'identità anche culturale, linguistica, religiosa, questi sono problemi concreti, no? Cioè il fatto che i nostri si sono sposati, tra l'altro dal punto di vista è sempre maschile, notate, cioè quindi che gli uomini, no? E quindi hanno perso la loro identità. Dice: io li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni. Attenzione al libro di Neemia, strappai loro i capelli e li feci giurare su Dio: non darete le vostre figlie ai loro figli e non prenderete le loro figlie per i vostri figli o per voi stessi. Salomone, re di Israele, non ha forse peccato appunto in questo? Ricordate che nella storia appunto di Salomone, Salomone alla fine, il grande sapiente, morirà insipiente, traviato dalle sue innumerevoli mogli straniere. La colpa è sempre delle donne, non c'è niente da dire, eccetera. E qui la problematica non è solo, oltre al maschilismo, non è solo questo, ma è anche il fatto che appunto, no, una delle varie mogli di Salomone, che ne aveva tantissime, certamente dopo una notte d'amore, la mattina, prima di riprendere la giornata, magari diceva: sai caro, dice, per il mio padre spirituale vorrei far costruire una cappella, che ne pensi? E Salomone, dopo una notte d'amore, alla sua amata non è che gli diceva di no. Per cui il sacerdote di quella donna, di quella principessa straniera che aveva portato i suoi culti, costruiva, no, un luogo di culto a quel Dio, quindi la moltiplicazione di culti stranieri. Dice: e allora dovremmo dunque ascoltare voi e fare tutto questo grande male e prevaricare contro il nostro Dio sposando donne straniere? uno dei figli di Joiada, figlio di Eliasib, il sommo sacerdote, era genero di Samballà, il coronita. Io lo cacciai via da me. Attenzione, qui c'è l'indicazione che nel popolo di Dio non tutti seguono questa linea. Cioè, è anzi l'indicazione di un sacerdote che per amore di sua moglie non la manda via, se ne andrà, sarà cacciato. Secondo alcuni, qui c'è l'inizio di quello che sarà poi lo scisma dei Samaritani. Ricordate appunto questo gruppo che esiste ancora, sono più o meno 200 famiglie in Israele, e ancora loro celebrano la Pasqua sul monte Gerizim, però questo sarà, probabilmente in questo periodo nascerà questo scisma. E che ci fa capire ancora di più come per i giudei i samaritani erano i più odiati. Perché dall'altra parte i più grandi odi avvengono fra parenti. Perché con gli estranei, bene o male, ma con i parenti, dove magari più c'è stato vicinanza e affetto, questo si tramuta in fatica e dolore. E allora, ecco, questo tempo, no, in cui per ricostruire e ritrovare un'identità si vuole affermare la propria identità contro gli altri, senza gli altri. Penso che questa cosa non è avvenuta soltanto in quel periodo, ma è una tentazione che come sappiamo può venire in ogni tempo, no? E anche nel nostro, dove anche noi siamo sempre più a contatto con popolazioni, culture, eccetera, persone che portano altre lingue, altri credi. E allora, che cosa succede secondo alcuni studiosi? Che ci sarà qualcuno che, non può prendere apertamente posizione, qualcuno fra gli intellettuali, fra i sacerdoti, eccetera, contro quello che era la linea, tra virgolette, governativa imperante, anche violenta, anche violenta. Allora cosa fa? Scrive una narrazione, un racconto, in cui affida questo racconto, e a chi vorrà poi ascoltarlo e capire, un'altra visione, un'altra prospettiva che viene all'interno del popolo di Dio. E questa cosa è stata accolta, tanto che è stata custodita, è entrata a far parte del canone ebraico ed è giunta fino a noi. E allora lo vedremo meglio, tanto per capire, poi ci muoveremo leggendo il testo, che non è lungo. La storia è abbastanza breve, si compone in particolare di due quadri. Vedremo appunto questo profeta, cominciamo a leggerlo, così vediamo un po' di più, leggiamo il testo. E allora cerco di essere un po' più ordinato. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Vedete, non è un libro profetico, come dicevo all'inizio, un libro più sapienziale, che però ha degli elementi profetici. Innanzitutto perché ci parla di un profeta e ci dice alcune cose che sono effettivamente della figura del profeta. La prima qual è? Il profeta è una persona sulla quale cade la parola del Signore. È prima di tutto un uomo di ascolto. Noi siamo abituati piuttosto a, molte volte, anche nel dire comune, no? Sapete, quando magari qualcuno dice una frase sul futuro, dice accadrà questo, si lancia con frasi più, no, pesanti, allora uno dice, stai facendo il profeta, pure ogni tanto qualche film terrificante viene chiamato la profezia, oppure l'ultima profezia, quelle sulla fine del mondo, l'ultima. Allora, per dire, noi per profezia intendiamo sempre un messaggio che, no, ci dirà il futuro. Bene, il profeta biblico è uno che prima di tutto ascolta una parola non sua. E vedremo una parola non sua da portare ad altri. Vedete, qui fra l'altro una cosa interessante è che la parola del Signore dice a Giona di andare a Ninive, la grande città. Vedete, già dicevo che non è un racconto. Ecco, un altro elemento dei libri profetici, che li abbiamo letti qualcuno insieme, e che, come abbiamo visto, sono sempre storici. Cioè, hanno a che fare proprio con la storia. I profeti sono persone, no, coi piedi per terra, che rispetto alle narrazioni un po' più così sono sempre diffidenti. Loro hanno a che fare con la storia. Qui già la storia, perché? Perché si parla di Ninive, appunto, una città che ormai non esiste più, cioè meglio, non esiste più con l'impero assiro, che era già stato distrutto dai babilonesi, però che nella memoria di Israele esiste molto bene, perché il ricordo di quello che era stato il contatto con l'impero assiro era stato terribile. Pensate che l'impero assiro avrà a che fare con, prima di tutto, con il regno del nord, Israele. Ricordate che dopo Salomone il regno unito, dopo Salomone subito si frammenterà, fra il regno del nord con la capitale Samaria e il regno del sud con la capitale Giuda, scusate, Gerusalemme, Giuda con la capitale Gerusalemme. E che cosa accadrà? Questo storicamente, che in tappe successive la Siria si mangerà tutto il regno del nord, con la presa di Samaria nel 722 avanti Cristo e con la deportazione della popolazione. Nel regno del nord, secondo il racconto biblico, erano un po' le 10 tribù, ricordate le 12 tribù, no? Le 10 erano più o meno nel nord, anche se poi alcune erano già sparite, eccetera, e 2 nel sud. Bene, queste 10 si perderanno. Tant'è che ancora oggi in Israele si dedicano energie, soldi, eccetera, in ricerche, attraverso studi sul DNA, su altre cose, di discendenti di queste tribù. Un po' di tempo fa leggevo che un'università, non so se a Tel Aviv, eccetera, stava facendo gli studi, pensate, su delle popolazioni Pashtun. Sapete, in Afghanistan, per cui, cioè, che sembrerebbe che sono cose, comunque ci spendono anche soldi su queste cose. Comunque, per dire come rimane questa memoria tuttora, no? Che a un certo punto gli assiri deporteranno tutti. Fra l'altro, la politica assira, la politica di conquista era una politica, come dire, molto efficace, terribile ed efficace. Terribile perché smembrava la popolazione. Smembrava la popolazione ponendo pezzi di popolazione in diversi posti dell'impero e mettendoli in contatto con altri pezzi di altre popolazioni, per cui faceva una specie di puzzle, no? Dove la gente che si incontrava con altre intanto non si capiva, non avevano le stesse visioni religiose, no? Cioè, pensate, quindi prima di creare, no, una certa unità per poi rivalersi contro gli assiri e nel passato. E allora ecco qui c'è questa cosa, che questa parola che il Signore dice, consegna, comanda al profeta verso, attenzione, non tanto, qui non è verso Israele, è verso l'umanità, verso, rappresentata da Ninive, una particolare tipo di umanità, però sempre umanità. Sono i nemici, però sono sempre uomini. Questo è forte, perché già ci dice che intanto la parola del Signore, cioè pensate, quest'uomo che ha scritto queste cose, viene da un contesto che in quel periodo, no, in cui c'è questo, questa ricostruzione, questo pensare a noi, no, già teneva chiaro che quello che il Signore dice a noi attraverso i nostri profeti non è solo per noi, ma è per tutti. Il nostro Dio non è solo per noi, ma è per tutti. Guardate, non so se io lo percepisco di più perché presiedendo l'Eucarestia molte volte, no, leggo e cercando di leggere anche le preghiere, le collette, le cose, cerco anche un attimo di... e vedo come tante preghiere sono per la tua Santa Chiesa. Signore, per la tua Santa Chiesa. E anche dei sacerdoti, tante volte si dice, no, perché sono stati dei servitori della Chiesa. Della Chiesa. Un momento, ma la Chiesa non è per noi stessi. Cioè, quello che Dio ci dona è per noi e per tutti. Perché gli altri... anche quelli fuori della Chiesa ci interessano perché c'è una fraternità in umanità. E questo è quello che conta. Sembra dire già subito il libro, no? Già il libro comincia a dire subito, bene, caro Giona, alzati, è forte anche questo, no? Già ci dà l'idea che Giona era seduto, lo vedremo spesso, che dorme, eccetera, no? Per cui già all'inizio di dire, ehi, alzati, tra l'altro l'alzarsi è anche il verbo della resurrezione, no? Alzati e va a Ninive, ecco, la grande città, e inizia a proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Attenzione a questo, teniamo conto di questo. Cosa il Signore gli dice? Di dirgli che il loro male io lo conosco. Che il loro male io lo conosco. Vedete, perché il nostro male tante volte, per continuare a agire, noi lo dobbiamo nascondere. Lo dobbiamo nascondere. Dobbiamo in qualche modo giustificarlo, dobbiamo in qualche modo fare delle cortine fumogene, no? Dare tante giustificazioni per dire, sì, non è necessario, eccetera, no? Ma quando in qualche modo ci viene detto, questo è male, lo sanno tutti, poi magari possiamo continuare a farlo, però può diventare momento di crisi, può diventare momento di crisi e di cambiamento. Può, non è sicuro. Però il Signore va a dire a Ninive, In Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Ecco, vedete, questo unico profeta, normalmente gli altri profeti sono, abbiamo visto, sono persone che poi più o meno accolgono, no? E obbediscono alla parola del Signore. Qui c'è una, non solo una non accoglienza, ma un fare proprio in modo diametralmente opposto. Fra l'altro, vedete, Giona non risponde neanche a Dio. Non protesta, cioè non è che dice no, non voglio andare. E sappiamo subito che naturalmente, Giona avrebbe anche dei motivi, no, per preoccuparsi, per dire, perché naturalmente Ninive, un po' come Enzo Bianchi diceva in un suo commento, per tentare di attualizzare un po' di più questo fatto, che cosa per Giona significava ricevere un comando di andare a Ninive, no, la grande, quindi nel momento del grande impero, e dirgli che la loro malvagità è giunta fino a me, sarebbe un po' pensare come se a uno nel 1938 fosse stato detto va a Berlino e di che il loro male è giù, Dio lo conosce. Ecco, uno ci pensasse, oppure volevo dire, non so, va a Racca e va a dire a quelli, cioè, eccetera. E ecco, la cosa interessante è che appunto Giona non risponde nemmeno e se ne va, cioè come dire... come se Dio non gli avesse parlato, come se Dio non gli avesse parlato. E allora appunto si mise in cammino per fuggire a Tarsis. Vedete, qui la nostra traduzione dice si mise in cammino, ma in ebraico è piuttosto il dire scese per fuggire a Tarsis. Scese a Giaffa, e infatti è così, cioè dobbiamo pensare, adesso non sappiamo dove, se è anche Gerusalemme è 800 metri sopra il livello del mare, no? Quindi c'è una discesa per andare verso il Mediterraneo e andare verso a Giaffa, che era il porto. Oggi Giaffa è un quartiere di Tel Aviv, ma è il luogo antico, no? Dove era il porto per appunto andare. Pensate anche questo geograficamente, no? La terra di Israele, Ninive è a est, no? Di Gerusalemme, e Giona va a ovest. Tra l'altro verso una città mitica, che non si conosce bene dov'è, probabilmente doveva essere nelle coste della Spagna addirittura, no? Dall'altra parte. Vedete, è il rifiuto appunto di, cioè già qui si comincia a vedersi il tema centrale del nostro libro, no? Cioè il fatto che appunto Dio, a Dio possa interessare gli altri che non sono del nostro popolo e non solo, a Dio possano interessare i nostri nemici. Coloro che ci hanno deportato, coloro che ci hanno fatto del male. E soprattutto che questo Dio, vedremo appunto, che Giona conosce, è il Dio che fa misericordia. E questo a Giona non va. Pensate anche nei film americani in cui siamo invasi e continuamente vediamo nei telefilm, eccetera, di tutti i polizieschi, no? Cioè alla fine poi l'assassino deve pagare, che ha un senso, questo è. Ma per dire che poi di questa persona, di lui, della sua vita, della sua umanità, a chi gli interessa? Chi pensa a lui? E vedete, c'è questo scendere, questo fuggire da Dio. Questo fuggire vedremo anche proprio da quello che Dio gli dice, questo fuggire dalla responsabilità del mondo. Qui c'è questo atteggiamento di fuga che può essere proprio quello di un atteggiamento di fuga dalla storia, di fuga dalle situazioni, chiudendosi in un mondo battato. Vedremo appunto in questa discesa che sarà fino a scendere nel fondo della nave e dormire. E quindi qui trova una nave diretta a Tarsis, pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. Allora questa tempesta, qui naturalmente l'autore ebreo che ha un'altra sensibilità rispetto alla nostra, non ha nessun problema a dire che Dio scatena la tempesta, no? Noi diciamo, ma come, Dio scatena la tempesta, eccetera. Ricordate, no, tante volte l'abbiamo visto e lo ridiciamo, il background che lo scrittore ebreo c'ha e che noi ci abbiamo meno è che il nostro Dio è un Dio che vuole la vita, che ci ha liberati, ci ha fatti uscire dall'Egitto. Quello è un fatto che è avvenuto e di cui noi ogni anno facciamo memoria. Quello è il centro della nostra storia e della nostra fede. Lui ci ha liberati. E allora, se in qualche modo, no, nelle nostre fughe che creano disastri, perché quando fuggiamo da noi stessi, dalle nostre responsabilità, tutto può cadere, tutto può cadere. Allora, in qualche modo, l'ebreo che dice, me l'ha mandato Dio, per noi diventa difficoltoso accogliere, per lui è ancora il fatto di dire: bene, se me l'ha mandato lui, il Dio che mi ha liberato e che vuole il mio bene, allora c'è ancora speranza. Se in questa tempesta che mi sta facendo quasi morire, anzi per Giona morirà, vedremo, simbolicamente vedremo, ma se lui, questa tempesta viene da lui e nelle sue mani, allora ha ancora una speranza, perché è il Dio della vita. E allora vedete questo scappare, no, dal Signore. E quindi questo forte vento che fa scatenare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla barca per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più in basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Ecco, no, pensate, in questa situazione, e fra l'altro uno si domanda come faceva a dormire, ma era capace, cioè, e uno dice, un momento, pensate sempre alle orecchie degli uditori dello scrittore, di questi che dicevano che stavano ricostruendo il Tempio, che dovevano ricostruire le liturgie, che dovevano ricostruire l'identità cristiana. Noi abbiamo degli atei militanti che sono preoccupati dell'identità cristiana della nostra Italia, no? Cioè di questi musulmani o di altri, o di Papa Francesco, che qualcuno fra i cristiani pensa anche che sia l'anticristo, fra l'altro persone non ultime. Cioè. E allora, questo libro qui ci dice che di fronte a questo casino che sta avvenendo, di questa tempesta, i marinai, che sono pagani, pregano. Il loro Dio, prega. Invocano Dio. Mentre il profeta ebreo dorme. Fortissimo, dorme. E dice... Vedremo che dormirà più volte, gli piace dormire questo profeta. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Pensate, no? È il comandante dell'equipaggio che lo sveglia, no? E gli dice: che fai? Stai dormendo? Interessante, no? Come gli altri possono svegliare la nostra comunità cristiana, anche per dire, no? Pensate, forse il contatto, anche a me sta succedendo più volte, il contatto e le relazioni con persone, sempre più con persone che non sono cristiane, italiani, no? E che mi pongono delle domande a partire dalla loro ricerca, di quello che credo e quello che non credono, sulla mia fede, cose che per noi sembrano scontate tra di noi, che non ci pensiamo più, no? Non andiamo più, accogliamo così, in maniera quasi dormiente. Questi incontri ci sono un po' come il comandante che dice: oh! Svegli, prega il tuo Dio. Interessante, non mette in questione, no? Ma invita a ritrovare anche qui la relazione fondamentale. A pregare il nostro Dio, perché forse così non periremo. È bello anche questo, no? Cioè di un pericolo che coinvolge tutti, no? Il nostro mondo, nella nostra crisi, no? Che coinvolge tutti, e quindi, come dire, ci sono anche altri che si stanno dando da fare, no? E a volte in maniera anche più attiva di tanti cristiani. Quindi dissero fra di loro: venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa sciagura. Vedete, fanno una specie di divinazione, per dire: se ci sta accadendo questo, sarà colpa di qualcuno, no? Allora, come trovare chi di chi è colpa? No, facciamo e vediamo che cos'è. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona e gli domandarono: spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Vedete le domande degli altri che ci risvegliano a dire chi sono, chi siamo, no? È interessante, no? Cioè, in questa identità cercata senza l'altro, di quelli dei tradizionalisti, di Nemia, eccetera, qui è l'altro diverso da me che con le sue domande mi aiuta a tirar fuori chi sono. Chi sono? Perché è interessante, no? Perché poter dire di fronte a una persona che assolutamente non crede in Gesù Cristo o crede in altre cose, o non crede in niente, e dire: sì, ma tu perché credi? No? Perché sei cristiano? Cioè, chi, innanzitutto, chi sei? No. E qui viene fuori dicendo: sono ebreo. E venero il Signore Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra. Vedete, è la sua identità ed è detta anche in maniera, notate, non c'è ricordo qui, non viene detto: venero il Dio che ci ha fatti uscire dall'Egitto, non c'è la, come dire, quello che è proprio, più, proprio, no? Ma viene detto in un modo che, come dire, attento a che possa essere, almeno in parte, compreso dall'altro, no? Chi non sono io. È bello questo, no? Perché tante volte, no, uno, pensate, alcune volte in certe missioni, no? Ogni tanto ritorna questa ansia missionaria di andare ad annunciare, non si sa bene chi, ma il modo in cui si annuncia, no? Intanto parte dalla cosa di dire: io sono nella verità, gli altri sono nel buio e noi dobbiamo portare la verità dappertutto, per cui noi la diciamo con i nostri linguaggi. Pensate anche ai tanti linguaggi che vengono utilizzati nelle nostre assemblee liturgiche, non so se per dire noi stessi le comprendiamo, ci sono tanti termini, tante cose di ecclesialese che non dicono, cioè non dicono niente neanche a noi, tant'è vero che vi sfido in generale, poi c'è anche qualcuno che a che cosa, se vi ricordate la predica di domenica scorsa in chiesa, in generale ogni tanto ce n'è qualcuna che si ricorda, ma in generale tante prediche rimangono lì. Qui invece c'è un, da parte di Giona, un tentativo di dire qualcosa che si possa comprendere, a partire per esempio dalla creazione. Il Dio che ha creato il cielo e la terra. Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: che cosa hai fatto? Lui dice: vabbè, ma appunto, rispetto a questo, al tuo Dio e tutto quello che è scritto, ma che hai combinato? E quelli dice: infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore, perché lo aveva loro raccontato. Ecco, fuggire lontano dal Signore, no? Lontano da se stessi, dimenticando. Essi gli dissero: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre di più. E gli disse loro: prendetemi e gettatemi nel mare, e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Vedete? Come dire, Giona vuole morire. Giona vuole morire. Non è l'unico nella Bibbia, la Bibbia non ha problemi a parlare di suicidi. Ricordate Elia, no? Che dopo che aveva vinto con i 450 profeti di Baal, ma poi Jezabele gli aveva detto: guarda, quello che tu hai fatto ai miei profeti, domani lo farò a te. Per cui lui era fuggito, avendo paura, e si era inoltrato nel deserto per morire. Per morire. Vedete come questo, questa cosa di voler fuggire da noi stessi, dalla nostra verità, dalle nostre responsabilità, Poi ci si può suicidare senza suicidarsi, eh? Cioè nel senso che, come sappiamo, ci sono tanti modi per suicidarsi, non necessariamente in modo che uno poi mette proprio fine alla sua vita, no? Ma tante situazioni in cui uno taglia pezzi di vita, relazioni, situazioni, si chiude sempre più. Questa tensione al suicidio come fuga è qualcosa che ci abita. Per cui lui dice, tra l'altro è interessante, no? Che qui dice gettatemi in mare, eh? Cioè non è che lui dice vabbè mi butto, no, cioè okay, sono io, per cui scusate mi butto nel mare, no, gettatevi voi, cioè vedete anche in questo non avere responsabilità del proprio suicidio, della propria morte, no, non prendere responsabilità neanche della propria morte, fatemi, uccidetemi voi, perché io da me non sono capace. E vedete, questi uomini non lo gettano, perché dice, quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano, vedete? Cioè, non solo pregano, non so, ma sono persone umane, cioè, che dicono, ma noi non ti vogliamo uccidere. Pensate, sono pagani, sono altri, sono stranieri, eppure sono persone abitate da umanità. La spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero, Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse. Il mare è la morte. Nella tradizione ebraica persino il deserto è meglio del mare, no? Perché il deserto, appunto, bene o male, no, se poi tu sai un po' l'esperienza, sai un po' vivere, più o meno hai più possibilità di camparci, ma il mare. Ricordate che questa cosa del mare e della morte ci fa comprendere di più anche i passi evangelici in cui Gesù cammina sul mare. Perché quando nei passi evangelici noi troviamo che Gesù cammina sul mare, sulle acque del lago, non ci sta dicendo prima di tutto che Gesù, dato che era Dio, faceva miracoli. Cioè, nel senso, questa è stata una lettura che è stata fatta fino a un po' di decenni fa, che purtroppo ancora del tutto non è stata abbandonata, che diceva, ecco, Gesù è Dio perché Gesù fa miracoli. Nel senso, chi di noi cammina sulle acque? Nessuno. Allora, Gesù invece lo fa e quindi lui è Dio. Ricordate, c'era anche un film una volta con Enrico Montesano che faceva uno che, no, che aveva visto Gesù e voleva capire il trucco, per poter anche lui camminare sulle acque. E il trucco, no, di questa magia. No, lo scrittore ebreo, l'evangelista che parla di Gesù che cammina sulle acque, sta dicendo che Gesù cammina sulla morte, ha potere sulla morte. E vedete, questo fra l'altro è anche molto, questa è buona notizia, perché il fatto che lui cammina sulle acque, no, se fossi in quell'altra visione che è Dio, uno dice vabbè, sono contento per lui, vabbè, però a me. Ma sul fatto che lui cammina sulla nostra morte, cioè è più forte della nostra morte, questa è speranza. Questa è buona notizia per noi. E allora vedete, ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Vedete, questo pesce nel mare che inghiotte Giona, che naturalmente è un elemento così fantastico, però dice, ecco, questo Signore che opera nella morte. Cioè neanche la morte è un impedimento al Dio della vita, all'operare del Dio della vita. Ricordo sempre quella bella scena del film di Francesco di Liliana Cavani, dell'ultimo, non il primo, quello con Mickey Rourke, no? Dove Francesco e Leone vanno a Perugia a presentare il primo scritto al bozzo di una regola e trovano questa chiesa ormai abbandonata perché il Papa è morto ed è stato lasciato lì, c'è solo il suo cadavere, e tutti quanti sono andati a Roma a fare il nuovo conclave. E fra l'altro il cadavere che è caduto, non sta neanche più sulla panca. E allora Francesco e Leone lo prendono, lo rimettono lì, e poi Francesco dice: bene, adesso inginocchiamoci davanti al Papa. Allora si inginocchiano e poi dopo Francesco dice a Leone: Leone, cosa siamo venuti a fare qua? E lui dice: a leggere la lettera al Papa, cioè la regola al Papa. E Francesco dice: bene, leggi. E Leone dice: ma è morto! E Francesco dice: beh, ma il fatto che sia morto non significa che non possa sentire. Allora, ecco, no? Cioè, già qui in qualche modo si dice, no? Non è ancora, no? Nella mentalità ebraica, più avanti, in maniera più rigorosa, comincerà a farsi strada, no? La fede nella risurrezione, nel Dio della risurrezione. Qui però c'è già qualcosa, no? Cioè il dire: guarda, anche nella morte Dio opera. La morte non è quello che può fermare l'agire di Dio, perché nella morte Dio opera. E quindi questa immagine di questo mistero, no? Di questo pesce che naturalmente poi nella tradizione cristiana diventerà immagine di Cristo nel 3 giorni e 3 notti, no? 3 giorni e 3 notti. 3, come sapete, è un altro dei numeri che dice la pienezza di un'esperienza, insieme a 40, che è un altro numero, nella Bibbia anche 3. Quando per esempio i profeti si scagliano contro un popolo, contro dei re, contro dei popoli che hanno combinato dei disastri, dice: per 2 e per 3 mi sbatti, io, no, non lascerò passare questa cosa. Vuol dire 1, 2, 3, ci siamo. Allora anche qui, no, rimane nella morte il tempo pieno, però in questa morte dal ventre Giona pregò il Signore suo Dio e disse, e leggiamo ancora fino alla fine e poi adesso chiudiamo. Vedete, qui è un salmo. L'autore mette un salmo, non sappiamo se è un salmo che lui ha composto o che c'era già, ma è un salmo che dice appunto che nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato. Vedete questa discesa, questa fuga di Giona, che è una discesa a Giaffa, una discesa nella nave, una discesa nel fondo della nave, una discesa nel mare e una discesa fino agli inferi. In fondo cos'è l'inferno, no? Il luogo della morte, dove la vita non c'è. Per questo il Signore scenderà agli inferi. E tu hai ascoltato la mia voce. Nel luogo del silenzio e della morte tu hai ascoltato. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Vedete, sono fuggito. Sono caduto nella morte che, come tante volte succede, è conseguenza delle nostre fughe, dei nostri esili. Ricordate sempre quella bella frase che c'era nel museo dell'Olocausto, no? A Gerusalemme: dimenticare è la via dell'esilio, ricordare è la via della redenzione, dimenticare è la via dell'esilio. E allora io sono fuggito. E allo stesso tempo in questi esili, in questi abissi, sei tu che mi hai gettato, perché tu non mi abbandoni. Io dicevo: sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo, sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore, ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Vedete, finalmente Giona parla con Dio. No? Perché questo suo fuggire, in fondo è stato proprio questo, non parlare al Signore. Il Signore gli aveva detto questo, lui non è che dice no, non ci voglio andare, no, ma perché, eccetera, no, parla. La cosa è andarsene senza dire niente. Cioè, per me l'altro non esiste. Che è un modo per uccidere le persone, no? Non lo fai con le armi, ma lo fai in un modo di cancellare la persona dalla tua vita, no? E allora qui la salvezza ricomincia quando nel fondo della morte lui comincia a riparlare al Signore e scopre che il Signore non l'ha dimenticato. Non hai cancellato il mio nome dal tuo libro, come si direbbe in altri contesti. E adempirò il voto che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. E il Signore parlò al pesce. Ed esso rigettò Giona nella sua spiaggia. Vedete la parola che è la vita all'inizio di questo libro. Vediamo se lo trovo, perché è carino. Vediamo. Dice, c'è un piccolo commento, è più breve di quello che vi ho letto all'inizio, non vi preoccupate. E si dice un piccolo commento all'inizio del libro della Genesi, alla creazione, che cominceremo a leggere tra due incontri. Dice: il giorno in cui Dio creò il cielo e la terra, le piante, gli animali e te e me, dove si comprese perché la felicità del mondo è poter dare un nome alle cose, l'uomo che parla, e come venne sconfitta la solitudine. Ecco, allora la prossima volta vedremo come va a finire, quindi il nostro... Bene, Padre nostro che sei in cielo, sia santificato.